Lezione numero 16, seconda parte, corrispondente a mercoledì 22 aprile 2020. Allora, stiamo parlando di questa novità che compare con il testo letterario, perché nel testo letterario si dice che è la lingua stessa di cui si compone il testo, cioè la sua materia linguistica, che a un certo punto arriva a manifestarsi. Non si oblitera più, non si nasconde più per dare tutto lo spazio a ciò che viene detto, a ciò di cui il discorso parla, cioè la dimensione del significato che viene resa presente in questo modo. La lingua non si sacrifica più in questa funzione puramente ancillare, ma si manifesta soprattutto e primariamente nella sua dimensione sonora, cioè le parole che sono flatus vocis, che sono suoni articolati, emessi secondo una certa successione. Queste parole riscoprono la loro valenza sonora. La loro valenza sonora e aggiungiamo musicale, perché naturalmente le parole sono dotate di una loro specifica corporeità, sono sì flatus, sono qualcosa che vola, che se ne vola via immediatamente dopo essere state pronunciate. La loro consistenza è quella del fiato, è una consistenza aerea, ma questa, diciamo, valenza aerea è anche una caratteristica di tipo sonoro. E in quanto suono, le parole sono dotate di un colore, di un timbro, di un peso, di una lunghezza e quindi di una brevità o complessità, sono dotate di un accento tonico che cade in una delle vocali, e dunque sono delle unità articolate, delle unità complesse, anche soltanto dal punto di vista fonico. Questa dimensione fonica, che viene sempre, come dire, tralasciata nel discorso ordinario e in tutti quei testi dove si deve semplicemente trasmettere il senso di qualcosa, cioè fornire informazioni, impartire prescrizioni, eccetera, dove cioè il contenuto ha sempre la meglio sulla forma, potremmo dire in chiave molto semplificata. Questa valenza ancillare è come se si riequilibrasse appena si entra nella dimensione letteraria, e si riequilibra perché le parole ritrovano la loro consistenza, la loro valenza sonora, cioè musicale. Sono rilevanti anzitutto in se stesse, e sono esse per prime ciò che noi siamo portati ad ascoltare. Questo per un fatto, diciamo, banalmente ritmico, perché la poesia in particolare, ma in generale la prosa letteraria, senza per questo diventare manierismo o autocompiacimento formale, la parola letteraria, come dire, si sforza di produrre effetti di tipo ritmico, melodico. È una parola scandita, secondo il metro, secondo la rima, in certe forme poetiche. È una parola quindi fortemente strutturata, ma anche a livello della prosa letteraria è una parola dotata di una sua insostituibilità. Cioè, le parole scelte in un testo letterario, che si tratti di un testo di prosa o di poesia, sono insostituibili, non possono essere sostituite da altre parole. Sono cioè unità organiche all'interno di un insieme che non può essere modificato e che, così com'è, produce un certo tipo di effetto. Ma perché noi improvvisamente cominciamo a sentire che le parole hanno un suono quando entriamo a contatto con un testo letterario? Eravamo distratti fino a quel momento? No, questo dipende dalla natura del testo letterario, perché, come dicevo, il testo letterario punta sulla forza della parola e, oltre all'aspetto semantico, all'aspetto del significato, la parola ha fondamentalmente questa presenza che è di tipo sonoro. E questa presenza sonora viene naturalmente valorizzata da tutte le soluzioni ritmiche, metriche, ma anche in senso lato stilistiche, che nella parola letteraria hanno un ruolo primario accanto a ciò che viene detto, naturalmente, perché la letteratura non è l'arte della forma, ma è, diciamo, quella dimensione in cui l'aspetto sonoro, ritmico, musicale del linguaggio si fonde con la sua dimensione semantica, e solo questa fusione costituisce la forza della parola letteraria. Ma prima di vedere come funziona questo amalgama, cerchiamo di fissare un punto che ci permette di guardare indietro con più chiarezza. Allora, abbiamo detto che i testi letterari, sto leggendo a metà di pagina 312, letteralmente alla metà, i testi letterari sono fatti in modo tale che nella loro lettura si debba dare ascolto alla sonorità, anche forse soltanto nell'orecchio interiore, e che quando vengono recitati non si ascoltino soltanto, ma vi si dialoghi intimamente. Allora, perché accade tutto questo, dicevamo? Perché i testi letterari sono fatti in modo tale che, dunque, sono composti, sono costruiti ricorrendo a tutte le soluzioni che il linguaggio mette a disposizione di chi vuole usarlo in un certo modo, e non solo per veicolare dei significati, ma per farlo, diciamo, ma per valorizzarlo in quanto linguaggio. E queste soluzioni puntano in prima battuta sull'ascolto della sonorità. Dunque, nella lettura si deve dare ascolto alla sonorità, cioè la lettura che scorre anche nel caso della parola letteraria, scorre e però è continuamente indotta a sostare su ogni parola, su ogni combinazione di parole, perché deve ascoltarne la sonorità. Questo accade perché la scelta delle parole ovviamente è tutto meno che casuale, nel caso di un testo letterario, è una scelta attentamente ponderata. Sia dal punto di vista lessicale, sia dalla posizione che le singole parole occupano all'interno del periodo, sia per tutti gli effetti che certe disposizioni e non altre producono tra le parole stesse. È come se le parole messe in un certo modo cominciassero a brillare ognuna della propria luce. Un altro modo di disporle, un altro modo di distribuirle, la scelta di certe parole anziché altre produce ovviamente effetti molto diversi. Quindi la prima cosa da notare è che nella lettura noi dobbiamo ascoltare il suono, siamo indotti ad ascoltare il suono, non dobbiamo far nulla, semplicemente l'ascolto di un testo, la lettura di un testo è tale da suscitare in noi immediatamente una diversa modalità ricettiva. Sentiamo immediatamente che c'è qualcosa da ascoltare, così come quando ascoltiamo un brano musicale che ci dice qualcosa, che ci piace, la nostra attenzione è subito ridestata e cominciamo ad andare dietro a quello che ascoltiamo. Quindi la prima cosa è ascolto della sonorità, dice Gadamer, anche soltanto nell'orecchio interiore che abbiamo già incontrato nel testo eminente, cioè questo ascolto dove il suono si dà ma in maniera non acustica, si avverte tutta la sua forza ma senza necessariamente trasformarlo in un evento acustico. E qualora, diciamo, questi testi letterari, anziché essere letti, vengono recitati ad alta voce, si verifica ancora qualcos'altro. Non solo noi ascoltiamo la loro sonorità, ma siamo indotti ad accompagnare questo ascolto con una sorta di dialogo intimo. L'espressione tedesca ha a che fare con un verbo composto, mitsprechen, innerlich mitsprechen. Non so se la resa con dialogo, dialogare sia la migliore, ma insomma in qualche modo ci dà l'idea di un parlare, è come se noi cominciassimo a parlare dentro di noi. Questo significa innerlich mitsprechen, come quando ascoltando un brano musicale cominciamo a cantarlo. Quindi, come dire, l'ascolto della parola poetica è qualcosa che induce questa specie di ripetizione, questa specie di accompagnamento. Ci viene di andare dietro a quello che sentiamo, perché quello che sentiamo è dotato di una sua struttura, di una sua compattezza, di una maniera di parlare più intensa, più vivace, in taluni casi anche più violenta, rispetto al modo in cui parla, la lingua dei nostri discorsi quotidiani.